Vi ringrazio, è un piacere anche per me di avere questa occasione di riflettere assieme con voi su un tema che è drammaticamente vicino a tutti noi e in particolare al mondo giovanile, perché sicuramente c'è una particolare incidenza della criminalità informatica su persone offese che sono ragazzi o anche a volte bambini. Proprio spesso possono essere delle vittime del cybercrime che hanno pochissimi anni di età. Il cybercrime, la criminalità informatica, ha avuto uno sviluppo che è il riflesso che rispecchia perfettamente l'evoluzione che si è verificata nel mondo delle comunicazioni. E quando noi abbiamo iniziato a parlare di cybercrime, avevamo un'altra visione di questo fenomeno, perché era collegato esclusivamente all'attacco nei confronti dei computer, per intenderci a quella attività degli hacker che comporta l'utilizzazione e l'appropriazione di dati personali contenuti appunto in computer altrui e comporta anche ad esempio, la realizzazione di virus che bloccano determinati programmi di uso assolutamente indispensabile e quindi che possono essere sbloccati con il pagamento di un riscatto. In sostanza, pensavamo sempre in passato al cybercrime come la criminalità che colpiva i computer, i programmi informatici. Adesso, invece, il cybercrime è qualcosa di potenzialmente onnicomprensivo, anche perché con il cybercrime si sono sviluppate tutta una serie di attività criminali che precedentemente si svolgevano in maniera diversa e che stanno ricevendo una grossa espansione grazie all'uso di tecnologie per scopi illeciti. E da questo punto di vista, ecco, vi vorrei fare riferimento ad alcune recenti evoluzioni veramente inquietanti. E una di queste riguarda la tratta di esseri umani. Ecco, voi molto spesso avete sicuramente sentito parlare del fenomeno dell'immigrazione irregolare. In realtà, il fenomeno dell'immigrazione irregolare è la punta di un iceberg. Perché non è, il problema non è esclusivamente il fatto che non si è riusciti ad incanalare il fenomeno migratorio dentro dei binari di piena legalità, ma è anche che su questo fenomeno possono crescere delle forme di sfruttamento veramente drammatiche, perché ci sono ragazzi e ragazze che alla vostra età hanno già alle spalle un'esperienza umana durissima, terribile, in cui magari ecco, sono partiti pieni di speranze da un paese che si trova nell'Africa subsahariana, uno di questi stati dove appunto ci sono tanti problemi sia di carattere economico, ma a volte possono esserci anche delle autentiche forme di persecuzione nei confronti di determinati gruppi etnici, possono esserci dei conflitti bellici. Ecco, ci sono dei ragazzi e delle ragazze che partono da uno stato che si trova lontano da noi per inseguire il sogno, a volte coltivato con una vera e propria réclame, di ricostruire la propria vita in un paese europeo. Ecco, poi questi ragazzi, queste ragazze sono costretti chiaramente a fare un lungo percorso che li porta ad essere a volte rinchiusi in veri e propri lager, perché purtroppo ci sono alcune strutture di privazione della libertà forzata, costruite da persone senza scrupoli, dove queste persone ricevono delle forme di violenza e di sfruttamento veramente drammatiche. E ecco, nel momento in cui prova a lucrare su questa loro condizione di assoggettamento con la richiesta di un riscatto, lo strumento principale che viene utilizzato è proprio la comunicazione attraverso quelle applicazioni che noi utilizziamo quotidianamente per i nostri rapporti amicali o familiari. Ecco, quelle stesse applicazioni vengono utilizzate da persone senza scrupoli per chiedere il pagamento di un riscatto ai familiari della persona offesa. Quindi vi rendete conto che il concetto di cybercrime sta cambiando drammaticamente. Ecco, quando vedete per esempio delle persone chiaramente in uno stato di estrema difficoltà che sbarcano sul continente europeo, e molto spesso per tante persone lo sbarco in Europa avviene attraverso l'Italia, portando un telefonino. Questo non significa che siano degli appassionati di telefonia cellulare, significa che purtroppo molto spesso quel cellulare è stato da un lato il loro unico strumento di comunicazione, ma anche lo strumento utilizzato da queste persone che commettono dei fatti gravissimi di tratta di esseri umani per sfruttare la loro condizione di debolezza e farsi dare dei veri e propri riscatti per liberarli ed avviarli alla immigrazione irregolare in Europa e in Italia. Allo stesso modo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti adesso molto spesso comprende l'utilizzazione di tecnologie per le comunicazioni. Vi faccio un caso che mi è capitato personalmente di trattare. C'era un traffico di droga tra l'Italia e un paese del Sud America, in cui appunto le comunicazioni necessarie per fare le consegne delle sostanze stupefacenti venivano effettuate da due persone che utilizzavano in comune la cartella bozze di un indirizzo di posta elettronica, a cui entrambe queste persone accedevano avendo la password e lo username di questa casella di posta elettronica. Uno di questi accedeva dall'Italia, l'altro accedeva dal Sud America. Altro esempio, il terrorismo molto spesso recluta le persone da appunto utilizzare per anche fatti gravissimi, degli attacchi che si rivolgono verso la gente comune, verso chi sta passeggiando su una strada in una delle nostre città europee, a Parigi o a Nizza. Ecco, molto spesso queste persone vengono oggi reclutate su internet. Il reclutamento con mezzi appunto diversi è abbastanza residuale adesso. Molti di questi casi invece sono di reclutamento attraverso il web. E il discorso potrebbe continuare moltissimo. Pensate per esempio a tutte quelle truffe che vengono commesse via internet da persone che utilizzano appunto le più diverse piattaforme per vendere delle cose che in realtà sono inesistenti o hanno un valore completamente diverso rispetto a quello che viene dichiarato. Pensate anche a tutti quei casi in cui una persona viene indotta a sborsare più volte la stessa cifra facendo finta che non sia mai pervenuto il pagamento. Cioè, sono tantissime le forme di criminalità organizzata, organizzata nel senso che sono spesso più persone a commetterlo, magari persone situate in posti diversi del pianeta, che si svolgono attraverso internet. Questo deriva anche da una ragione, che il nostro modo di comunicare, di essere componenti di una società, è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Se fate un piccolo calcolo del tempo che ciascuno di noi passa con strumenti informatici, con un telefono cellulare, con un computer, con un tablet, vi rendete conto che potrebbe essere anche prevalente rispetto al tempo che ciascuno di noi passa con i rapporti umani diretti, quelli che si costruiscono appunto con una presenza fisica. E questo cambiamento che ha investito la società e le comunicazioni si è chiaramente riflesso in maniera molto forte sulla azione degli ambienti criminali. Ecco, in questo contesto c'è un fenomeno su cui io vorrei soffermare un attimo la vostra attenzione, che è quello del cyberbullismo, che è un fenomeno estremamente grave, perché nel cyberbullismo rientrano delle forme veramente pesanti di molestie, violenze, attacchi alla persona, che spesso fanno sentire un ragazzo in una condizione appunto di soggezione, attraverso una serie di strumenti che comportano davvero una particolare insidiosità, perché spesso il molestatore appare o crede di essere anonimo. Ecco, chiaramente ci sono, a questo apparente anonimato si accompagna un indebolimento dei freni, perché una cosa è dover impegnarsi in una attività illecita con una persona che hai davanti, una cosa è un'attività illecita con un soggetto che fisicamente non appare davanti a te e che può anche sembrarti una specie di rappresentazione virtuale. E poi ecco, c'è anche una assenza di limiti spaziali e temporali. Quindi, in buona sostanza, il bullo si può trovare in un posto anche molto lontano e può raggiungere corrispettivamente delle persone che si trovano a centinaia o a migliaia di chilometri di distanza. Capite che quindi tutta questa serie di potenzialità espansive del cyberbullismo sono estremamente inquietanti, come pure possono essere drammaticamente inquietanti gli effetti, perché ci sono dei ragazzi che hanno compiuto degli atti di autolesionismo perché non sono riusciti purtroppo a ribellarsi a queste persone che si comportano in maniera violenta e prevaricatrice su internet. Sono per tutta una serie di nuove manifestazioni di appunto reati antichi. Per esempio, lo stalking, le molestie. Ecco, lo stalking è una maniera di comportarsi che si conosce da lungo tempo, ma adesso esiste il cyber stalking, che appunto si viene ad attuare attraverso mezzi informatici che lo rendono ancora più pesante, più difficile da contrastare. E c'è poi un fatto di gravità estrema, che è l'uso di internet per lo sfruttamento sessuale dei minori, che si realizza in due forme nuove estremamente preoccupanti. Uno è il cosiddetto grooming, che è l'adescamento, quando un adulto, una persona che non si presenta come adulto ma lo è, spesso si tratta di un adulto anche abbastanza avanti negli anni, che adesca un ragazzino, una ragazzina, facendogli appunto aprire una realtà completamente diversa per instaurare una relazione sessuale che nella realtà non potrebbe mai attecchire, ma che invece attraverso internet può realizzarsi proprio per questo carattere virtuale che si contrappone alla realtà. E poi l'altro è della cosiddetta pedopornografia, che consiste appunto nella diffusione di immagini con contenuti sessuali di minori che spesso vengono ricattati in maniera veramente drammatica, tanto da portare a delle scelte autolesionistiche davvero terribili in alcuni casi. Ecco, contro tutti questi fenomeni criminali è importante sapere che internet, da un lato, è una grossa opportunità per le persone che commettono reati e per le organizzazioni criminali, però dall'altro potrebbe essere anche il tallone di Achille di molte persone, di molti di questi soggetti, perché su internet nulla è veramente anonimo, cioè ogni comunicazione, ogni attività che si compie su internet può essere monitorata può essere soggetta ad una reazione da parte della polizia, delle forze dell'ordine, da parte della magistratura. Quindi, ecco, non soltanto ribellarsi a questi comportamenti violenti e illegali è un dovere, ma è anche un'attività che può essere assolutamente fruttuosa. Questo è giusto che lo sappiate, che molte delle attività illecite che si commettono su internet possono essere facilmente smascherate dalla polizia e dalle forze dell'ordine, proprio perché su internet tutto lascia una traccia. Il problema chiaramente è quello di intervenire tempestivamente. E da questo punto di vista c'è un ostacolo grosso che è dato dal fatto che alla internazionalizzazione di internet non corrisponde purtroppo una internazionalizzazione della cooperazione degli stati per il contrasto al cybercrime. Da questo punto di vista io credo che sia davvero importante uno sviluppo che si sta realizzando in questo momento alle Nazioni Unite, di cui vi parlerà meglio la dottoressa Pellerito, che sta direttamente partecipando a questo processo di elaborazione di una nuova convenzione ONU per il contrasto dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per scopi criminali. Ecco, questa è una convenzione che può segnare un salto di qualità, perché si propone di essere una convenzione di carattere universale, che unisce potenzialmente tutti o quasi tutti i paesi del mondo e soprattutto cerca di modernizzare tutti gli strumenti di contrasto alla criminalità che opera con mezzi tecnologici, adeguandoli ai cambiamenti che hanno visto il mondo delle comunicazioni. E quindi, se le comunicazioni sempre più spesso sono criptate, state attenti che anche WhatsApp, per esempio, è un mezzo di criptazione delle comunicazioni. Bisogna adottare delle nuove tecniche che ti consentono di decrittare queste comunicazioni. E tecniche che chiaramente vanno a loro volta sottoposte a delle garanzie molto forti, perché altrimenti c'è il potenziale controllo in maniera molto invasiva della vita privata. Ecco, è importante che tutte queste tecniche di indagine nuove non comportino un sacrificio eccessivo della privacy, perché è chiaro che controllare tutte le comunicazioni di una persona può dare una radiografia completa della vita di un soggetto. Proprio per evitare che ci sia una invasione troppo pesante nella privacy, è importante mantenere un principio di proporzione tra lo scopo che si vuole raggiungere e il mezzo usato. Quindi il mezzo usato deve consistere nell'acquisizione soltanto di quel materiale che è rilevante per accertare un reato, non nella diffusione di tutti gli elementi, i momenti più significativi della vita privata di una persona. E deve esserci soprattutto un controllo da parte del giudice per evitare che da una attività che sostanzialmente riguarda la tutela dei diritti, si passi ad una attività che comporta un pesante controllo sulla vita privata e quindi un sacrificio dei diritti non bilanciato da garanzie. E io credo che davvero, ecco, questo nuovo sviluppo possa essere un grosso fattore di cambiamento positivo. Tenete presente però che l'efficacia di ogni normativa, di ogni legge, sia a livello nazionale che a livello internazionale, dipende tantissimo dalla collaborazione delle persone, che sono a diretto contatto con determinate realtà, con determinati fenomeni. E quindi, ecco, se posso, permettermi un invito nei confronti di tutti voi, è quello di adottare nei confronti del cybercrime, lo stesso atteggiamento che ha segnato un cambiamento nella lotta alla mafia. Perché devo dirvi che quando io ero quando avevo la vostra età, il contrasto alla mafia era qualcosa di estremamente difficile. Quasi nessuno si sentiva di impegnarsi nella lotta alla mafia in prima persona perché temeva di restare solo. E proprio questa è stata la grande intuizione di Pio La Torre. E Pio La Torre è riuscito a far diventare tutte quelle persone che si sentivano sole, unite in un impegno, in una storia comune. Io ricordo benissimo, ecco, il significato che hanno avuto le marce, le manifestazioni collettive organizzate da Pio La Torre. Sono state un cambiamento di mentalità collettiva. E io credo che lo stesso tipo di mobilitazione e la stessa capacità di non lasciare sole le persone si debba realizzare oggi in tante forme. Una potrebbe essere quella: non appena vedete un vostro compagno, un vostro amico che è vittima, per esempio, di forme di prevaricazione che si realizzano online, di essergli vicini, di convincerlo a rivolgersi immediatamente alle autorità pubbliche, alla polizia, con la convinzione che troverà chi lo ascolta, chi cerca di aiutarlo. Il vostro intervento può essere importantissimo, può incidere sulla vita delle persone. Nei confronti di questa forma brutale di sfruttamento va adottato lo stesso metodo di non chinare la testa che è stato utilizzato nei confronti della criminalità di tipo mafioso, grazie a grandi persone che sono riuscite a cambiare la storia del nostro paese. Ecco, pensate che in ciascuno di voi c'è questa potenzialità di cambiamento che può dare le grandi soddisfazioni a voi e a tutte quelle persone che potranno vedere la loro vita trasformata in meglio grazie all'aiuto, al sostegno, alla vicinanza, alla solidarietà che gli avete espresso nei momenti più difficili, e non con le parole ma con i fatti. Io adesso, ecco, vi vorrei dire, se ci sono delle domande possiamo trattarle subito, perché poi purtroppo mi dovrò allontanare per fare una udienza. Però prima di allontanarmi, se volete parliamo assieme di qualche argomento che vi interessa particolarmente, sono qui a vostra disposizione.
Presidente, le passo io qualche domanda che è già arrivata da parte degli studenti. La prima è: quanto la mafia italiana si avvale dell'utilizzo di internet per le sue attività illecite e quanto influisce sul cybercrime mondiale? Chiedono da Fondi, Liti Pacinotti, provincia di Latina.
Sì, allora sicuramente c'è una grossa presenza anche della mafia italiana su internet a proposito di alcuni traffici, proprio come quello di sostanze stupefacenti. E fare una valutazione, diciamo, in termini percentuali è difficile, però vi assicuro che moltissimi traffici tipici delle organizzazioni mafiose, quella che sono un po' il core business delle mafie, adesso si realizzano con mezzi informatici. E ci sono poi altri traffici della criminalità organizzata di tipo internazionale che si realizzano con mezzi informatici. Pensate, per esempio, tutto quell'insieme di traffici di beni culturali che affliggono tanti paesi, o anche i medicinali contraffatti. Cioè, sono ormai quasi tutti i traffici illeciti vengono realizzati attraverso comunicazioni informatiche. Proprio per questo è importante modernizzare gli strumenti di contrasto all'uso della tecnologia per scopi criminali.
Un'altra domanda: spesso leggiamo notizie su attacchi digitali verso lo Stato e le istituzioni. I dati rubati dagli hacker vengono poi venduti ad associazioni mafiose? Se è così, per quali finalità?
Sì, più che associazioni mafiose in senso stretto, io parlerei di organizzazioni criminali, che spesso possono essere anche simili alle organizzazioni mafiose, ma magari non hanno quel rapporto con il territorio che è tipico delle organizzazioni mafiose. Non sono comunque meno pericolose. Ecco, devo dirvi che c'è realmente un mercato dei dati con un preciso valore economico. Ovviamente questi dati possono essere utilizzati per le più varie finalità illecite. Pensate, per esempio, l'utilizzazione che si può fare per attività di riciclaggio. Se una persona vuole fare scomparire profitti illeciti, e appunto può benissimo utilizzare dei dati di un'altra persona completamente inconsapevole per costruire uno schermo, una serie di rapporti bancari o comunque appunto rapporti finanziari realizzati tutti su internet, che sostanzialmente impediscono di rintracciare il flusso di questo denaro illecito. È un modo sostanzialmente per realizzare molto più semplicemente quell'attività di riciclaggio che è sempre stata fondamentale per le organizzazioni criminali e anche per le organizzazioni mafiose. Quando vedete determinate mail mirabolanti che vi arrivano e c'è un parente vostro che purtroppo è venuto a mancare in Australia, c'è un'eredità miliardaria che vi aspetta, ovviamente non c'è purtroppo l'indennità, un'eredità miliardaria in arrivo, c'è semplicemente in arrivo la sottrazione dei vostri dati personali per consentire a delle persone che intendono fare il riciclaggio dei loro profitti di utilizzare le vostre generalità per degli scopi illegali. Ovviamente a queste mail non si deve rispondere mai, ma siamo attenti che lo stesso obiettivo si può raggiungere anche in altra forma, attraverso la utilizzazione di dati personali che sono sottratti illegalmente da delle banche dei dati.
Dall'ITET Garibaldi di Marsala vorremmo chiedere ai relatori quali siano le motivazioni che spingono a commettere reati informatici, quali siano i settori più colpiti e nello specifico quali siano le potenzialità di internet e i vantaggi e gli svantaggi che comporta nell'ambito dei traffici illeciti. In realtà sono 6 domande queste, però.
No, è molto interessante però. Allora, le motivazioni, devo dirvi che chiaramente dipendono dal tipo di reati, perché ci possono essere motivazioni persecutorie, proprio di prevaricazione sugli altri, come in queste forme di cyberbullismo, cyberstalking. Possono esserci però anche forti motivazioni economiche, come in tutti quei casi di traffici illegali che si avvalgono degli strumenti informatici. E in sostanza l'utilizzo di internet può essere anche un grosso strumento per identificare le persone coinvolte in attività illegali, perché su internet si lasciano delle tracce. È un po' lo stesso discorso che faceva Giovanni Falcone, che coniò il motto follow the money, segui il denaro. Ecco, lo stesso tipo di inseguimento si può fare per le tracce lasciate su internet. Quindi internet è al tempo stesso un grande strumento di affermazione della criminalità, ma anche un tallone di Achille della criminalità, proprio perché sono possibili certe indagini che altrimenti non si potrebbero realizzare con mezzi fisici. Pensate per esempio alla possibilità di seguire passo passo gli spostamenti di una persona monitorando il luogo in cui si trova il suo telefono cellulare. Cioè nessun pedinamento potrebbe essere così accurato quanto il pedinamento elettronico. O alla possibilità di conoscere tutto il contenuto delle conversazioni che una persona ha intrattenuto via WhatsApp per 10 anni. Nessuna intercettazione ti permette di seguire le conversazioni di un soggetto per 10 anni. Quindi internet può essere anche un grosso strumento da sfruttare per le indagini sulla criminalità.
Abbiamo una domanda adesso in diretta dai ragazzi, sempre dell'ITI Pacinotti Fondi. In che modo può essere rintracciato un pagamento organizzato da società mafiosa attraverso l'utilizzo di criptovalute? Chiede Antonio Agresti.
È bella domanda. Devo dirvi che nelle criptovalute ci sono delle potenzialità molto serie di riciclaggio, di truffe, di altre attività illecite. E, in effetti non è facilissimo, però devo dirvi che c'è sempre un momento in cui la criptovaluta deve entrare dal mondo virtuale nel mondo reale. Si possono anzitutto seguire le comunicazioni su internet e poi nel momento in cui la criptovaluta viene convertita in valuta reale, allora si può anche fare un sequestro della valuta reale. Quindi anche lì, in buona sostanza, la criptovaluta, seppure con maggiori difficoltà, può essere oggetto di una attività di indagine e anche, diciamo, di una attività è analoga a quelle misure patrimoniali che furono introdotte proprio dalla legge Rognoni-Latorre e che adesso sono un modello importantissimo a livello internazionale che viene riconosciuto e applicato in moltissimi paesi. Sono una di quelle caratteristiche dell'ordinamento italiano che hanno fatto scuola nel resto del mondo.
Abbiamo ancora sempre da Fondi Alessia Di Trocchio. La criminalità organizzata che si nasconde dietro il cybercrime è più facilmente riconoscibile e quindi prevedibile rispetto alla mafia tradizionale oppure tendono ad essere invisibili in ugual misura?
Allora, cercano sicuramente di essere invisibili in uguale misura. Devo dirvi però che si stanno utilizzando adesso degli strumenti di indagine che valgono sia per la mafia tradizionale sia per questa criminalità informatica. Per esempio, si usano molto i cosiddetti captatori informatici, che sono dei Trojan Horse, dei virus che vengono installati o su un cellulare o su un computer e che consentono contemporaneamente di ascoltare tutte le conversazioni, di fare delle fotografie e dei video delle persone che si trovano nel raggio di azione della camera contenuta nel cellulare e persino di perquisire integralmente, di raccogliere l'intero contenuto di quel dispositivo elettronico, di quel cellulare, tutte le conversazioni fatte su WhatsApp anche in anni o in decenni. Quindi, in buona sostanza, il modo di operare delle indagini può essere ugualmente fruttuoso nei confronti delle organizzazioni mafiose quanto nei confronti delle nuove forme di criminalità che si stanno sviluppando con mezzi tecnologici.
Volevo condividere con lei quest'altra domanda: in che modo le autorità giudiziarie internazionali collaborano per combattere il cybercrime transnazionale, considerando le differenze legislative e culturali tra diversi paesi? Questo è sempre da liti pacinotti di fondi.
No, devo dire che è un problema serio, perché capite che una cosa è avere la stessa legge, una cosa purtroppo è avere tante leggi quando sono gli stati coinvolti, il che può anche comportare una difficoltà di eseguire in un altro paese un provvedimento che viene da un'autorità straniera. All'interno dell'Unione Europea c'è una buona cooperazione, anche perché ci sono degli strumenti che uniscono l'Unione Europea, gli Stati Uniti, vari altri paesi, come la Convenzione di Budapest, che effettivamente sono molto moderni. Il problema però è che purtroppo il cybercrime supera di molto i confini dell'Unione Europea e proprio per questo è importante costruire una nuova Convenzione delle Nazioni Unite. Per adesso si sta utilizzando uno strumento che è stato fatto proprio qui a Palermo, che è la Convenzione di Palermo, che riguarda in generale la criminalità organizzata transnazionale. Però devo dirvi che siccome molte forme di cybercrime sono forme di criminalità organizzata transnazionale, la Convenzione di Palermo può essere un ottimo modo per fare collaborare tra di loro le autorità di paesi diversi. Chiaramente ci vorrebbe uno strumento mirato su questo fenomeno e questo è lo scopo di quel lavoro che attualmente è in corso alle Nazioni Unite, di cui poi vi parlerà meglio la dottoressa Vittoria Pellerito.
In che modo è possibile ostacolare i crimini informatici nel caso in cui venga commesso da un italiano sul suolo italiano nei confronti di una persona di un altro paese? A chi spetta punire il crimine?
Beh, dunque, in ogni caso state sicuri che può essere punito anche dall'autorità italiana, va bene? Possono esserci dei casi in cui magari addirittura si duplicano le possibilità di punizione, però non c'è dubbio che se è commesso da un italiano su un suolo italiano, intanto può intervenire sicuramente la polizia italiana, d'accordo? Anche se fosse commesso da uno straniero sul suolo italiano, in verità, va bene? E innanzitutto mi fa sempre un grandissimo piacere di essere con voi perché appunto con il Centro Pio La Torre, con la Presidente Introini, con il Presidente Lo Monaco, c'è da tanti anni un rapporto particolarmente fruttuoso di collaborazione. Arrivederci, arrivederci.
Grazie. Grazie, a presto, arrivederci.
A presto.